La villa romana di Senseyes. La villa romana di Senseyes è situata ad una certa distanza dalla città, sull'altro lato del fiume Francolì, nel territorio comunale di Costantì a 4 km da Tarragona. Potrete giungerci in auto privata. Nel 1931 fu dichiarato monumento storico-artistico e forma parte dell'insieme archeologico di Tarraco, riconosciuto patrimonio mondiale dell'UNESCO. L'edificio si innalza in un luogo che era già stato occupato da una villa romana fin dal II secolo a.C., un'abitazione di campagna che gode di una lunga storia poiché fu abitata ininterrottamente sin dalla sua fondazione ad oggi, subendo diverse ristrutturazioni. La prima ebbe luogo nel I-II secolo d.C. e la seconda nel IV secolo. Posteriormente, la gran sala a pianta circolare, conservata integra, fu trasformata in epoca medioevale nella chiesa di San Bartolomé ed infine in una masseria. Della totalità di questa evoluzione ci soffermeremo sulla descrizione dei resti del IV secolo, dato che tutti i resti visitabili oggigiorno appartengono e rappresentano anche il momento più splendido della sua dilatata vita. Fra il 1959 e il 1978, alcuni membri dell'Istituto archeologico tedesco realizzarono dei lavori di ricerca archeologica, di pulizia e di restauro, dando definitivamente valore a questo magnifico e singolare monumento. La villa romana, edificata alla metà del IV secolo, cui appartengono i resti attualmente visibili, è articolata come un edificio allungato di circa 90 metri di lunghezza, di cui conoscono 21 camere allineate, orientate a mezzogiorno, davanti alle quali probabilmente c'era ubicato un portico. È sorprendente l'assenza di strutture agricole orientate allo sfruttamento delle campagne, presse, magazzini, eccetera. Entrando nel recinto, vi imbatterete in delle costruzioni conservate precariamente, parzialmente protette da una copertura, sono due insiemi termali, vale a dire dei bagni composti da sale con piccole piscine d'acqua calda e fredda. Di seguito si trova la parte più spettacolare, un blocco formato da due sale a pianta centrale. La prima pianta, quadrilobata, che non conserva la copertura originale. Nella seconda luce, in tutta la sua superficie, c'è una cupola decorata da magnifici mosaici che sono quelli che hanno dato fama al monumento. Quando entrate dall'esterno, la vista va immediatamente diretta alla cupola e alla ricca decorazione. Comincerete dalla fascia inferiore. Se vi sistemate all'entrata, guardando di fronte su una finestra, troverete una scena alquanto rovinata, dove c'era un gruppo di personaggi dei quali in pratica ne restano soltanto le teste. Questo è il punto centrale di detta fascia, che rappresenta una battuta di caccia più o meno continua nella sua modalità, su circa 33 metri di lunghezza. In mezzo troverete l'unica testa che guarda di fronte. È un ritratto del Dominus, il signore, il proprietario. Da questo punto in poi si sviluppano due successioni sceniche, una sulla destra e un'altra sulla sinistra, le quali concludono all'estremo contrario, proprio sulla porta d'ingresso dove viene rappresentato un insieme di edifici identificabili con una villa romana. Sulla sinistra del gruppo dei personaggi c'è un aiutante con due cavalli, quindi dei garzoni che portano delle reti e bastoni, due cavalieri che inseguono dei cervi verso una rete già aperta e il trasporto della preda alla villa. Sulla destra del gruppo principale troverete di nuovo un aiutante con un cane, dei garzoni che trasportano bastoni e reti su degli animali da carico, l'incontro con il cinghiale e il ritorno a casa. La fascia superiore offre 16 scomparti separati da colonne salomoniche, le quali contengono scene cristiane estratte dal Vecchio e il Nuovo Testamento. Per cominciare la descrizione è necessario che vi sistemiate nell'entrata della sala, guardando quel gruppo principale di personaggi con alla testa il Dominus, proprio sulla finestra. Il quadro principale rappresenta il Buon Pastore, una chiara allusione a Cristo. A destra del Buon Pastore si trova l'Arca di Noè, quindi c'è la scena più estesa di questo registro, in cui sulla sinistra si vedono due personaggi riccamente preparati, un busto di tessere d'oro e sulla destra tre altri personaggi. Può corrispondere all'episodio biblico dei tre giovani ebrei che si rifiutano di adorare l'idolo che gli presenta Nabucodonosor, o anche l'udienza di Erode nei Tre Magi d'Oriente. La seguente scena, quasi sparita, consiste nella resurrezione di Lazzaro, e l'ultima riconoscibile è la scena dei tre giovani nel forno, castigati per essersi rifiutati di adorare l'idolo pagano. Chiaramente la possibile scena di Nabucodonosor e quelle dei tre giovani nella fucina evocano in un certo qual modo il martirio del vescovo di Tarraco e dei suoi diaconi, Augurio e Eulogio, i quali erano tre ed erano stati anche loro condannati a morte sul rogo soltanto un secolo prima dell'elaborazione del mosaico. Sulla sinistra della scena centrale del Buon Pastore troverete un'imbarcazione con la vela aperta e i due marinai. Di seguito c'è un quadro quasi perso, cui ne segue un altro dove si vedono delle gambe incrociate che appartengono a Giona, a riposo sotto una pianta di zucca. Seguono due altri quadri parzialmente conservati, contenenti scene non identificate e quindi una scena in cui sono state conservate le braccia di una figura in posizione di preghiera ed un leone. Nell'ultimo quadro, quasi perso, figurano Adamo ed Eva. La fascia superiore è molto deteriorata, poiché ha perso la maggior parte delle tessere. Si trova divisa in 8 quadri. Quelli di minori dimensioni rappresentano le 4 stagioni dell'anno. 4 giovani che portano una pianta o della frutta caratteristica della stagione che rappresenta. Intercalata le stagioni dell'anno abbiamo 4 scene che sono state denominate scene di tuoni, che purtroppo sono mutilate. In ciascuna appare rappresentato un personaggio seduto su un trono guardando di fronte. Infine, della medaglia zenitale che c'era, come nei quadri degli intronizzati, su uno sfondo di tessere d'oro restano soltanto 2 teste, il resto è sparito. Uno dei maggiori interrogativi su questo monumento è quello di identificarne il destinatario, vale a dire il dominus della battuta di caccia. Vari ricercatori esaltarono già negli anni 30 il fatto che il monumento identificasse un mausoleo o una tomba monumentale. Helmut Schlunk, dopo il restauro, concluse che si trattava della tomba di un imperatore. Invece altri difendono la teoria della tomba di un membro dell'alta nobiltà o di un vescovo. Il dibattito scientifico non fa altro che appoggiare il grande interesse di questo mosaico, di gran qualità artistica e tecnica, che rende il monumento uno degli insiemi paleocristiani più importanti di tutto il mondo romano.